Abbiamo con noi in questo momento delle compagne, delle attiviste della rete bolognese di iniziativa anticarceraria che è nata a Bologna in seguito alle rivolte che sono avvenute alla Dozza e in varie altre carceri d'Italia. Dovremmo avere qui con noi, ci siete?
E ci siamo, ciao a tutti, ciao a
Perfetto.
tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E sì, noi ci siamo raccolti un po' intorno alle rivolte, le grandi rivolte che ci sono state appunto 2 mesi fa. Infatti oggi, ieri, oggi è un po', sono 2 mesi che sono scoppiate le rivolte. E rivolte che hanno coinvolto veramente tutto il territorio nazionale e che appunto a seguito delle misure emergenziali messe dal governo a causa del Covid, misure che consistevano soltanto nella sospensione dei colloqui, dei permessi premio e dei regimi di semilibertà. E anche le udienze sono state sospese, quindi misure che non prevedevano azioni veramente sanitarie o sulla salute, sappiamo già come sono messe le carceri. E di fatto le rivolte sono scoppiate a Salerno nei primi giorni di marzo, il 7 marzo, e la rivolta ha coinvolto 200 persone, e poi dal 7 al 9 le rivolte hanno preso piede in tutta Italia. E hanno coinvolto 27 carceri, ma in realtà in oltre 40 carceri ci sono state proteste e rifiuto del vitto piuttosto che battiture. E le richieste erano tamponi, presidi sanitari e misure alternative di fatto. E la reazione dello Stato a tutto questo è stato il pugno di ferro, ovviamente. Ricordiamo che durante le rivolte sono morte 13 persone, nel silenzio generale, liquidate come overdose senza neanche ancora uno straccio di autopsia, eccetera. Quindi 13 persone morte. Ieri a Bologna è morto un altro detenuto di Covid, quindi siamo anche 3 morti di Covid. Dov'è? Esatto, 3 morti di Covid, 2 a Bologna, appunto, Giuseppe Sucato, che è morto il 1º aprile, e poi anche a Voghera è morto un altro detenuto, sempre di Covid. Qua a Bologna, per esempio, le misure sono state concesse ai domiciliari, i domiciliari sono con stati concessi quando la persona era già in terapia intensiva, in modo assolutamente strumentale per liberarsi la coscienza. Quindi questo così un po' in generale, la situazione è veramente drammatica. Io vi volevo leggere alcuni pezzi, se abbiamo un po' di tempo, di una lettera che sono
Sì.
riusciti a mandarci alcuni detenuti proprio da dentro il carcere di Bologna, raccontandoci la situazione, come loro l'hanno vissuta dall'interno nei giorni delle rivolte.
Certo, ci fa molto
E
piacere, sì.
il detenuto che si scriveva il 10 di aprile, quindi poi da quel giorno non abbiamo più avuto informazioni dirette da parte dei detenuti. Il 10 di aprile si diceva che loro soltanto il giorno 7 aprile ci hanno consegnato delle mascherine, cioè dopo che hanno scoperto altri 2 detenuti positivi al Covid nella sezione 1D. E ricordiamo che le circolari sono partite, le misure sulla salute sarebbero partite dal 27 gennaio, eccetera, cioè il tempo ce ne sarebbe stato. Nella lettera ci scrive anche che hanno avuto un solo contagio nel carcere della Dozza, ma ci scrive, dice, io so che sono già 20 se non di più, ma fanno credere che la situazione qui è sotto controllo, ma non è così. Dalle guardie non so che notizie possono uscire, ma non penso siano vere perché non vogliono allarmare i familiari. Poi dice riguardo alla rivolta: è stata una provocazione da parte delle istituzioni e della polizia penitenziaria, e ora ti spiego come sono andate le cose. Il giorno 8 marzo tutto il carcere ha fatto una battitura pacifica per sostenere gli altri detenuti coinvolti nelle rivolte già iniziate. La nostra iniziativa era quella di bloccare i carrelli della cucina, non fare la spesa e fermare un carcere senza portare avanti il loro commercio del mangiare, della cucina e la spesa che tengono nel magazzino. Non andava a lavorare nessun detenuto e facevamo una cosa pacifica. Il giorno 9 marzo dovevamo fare l'incontro con la direttrice Clemente, la commissaria Quattromani e altri, il capo degli educatori, Zicone, il responsabile della sanità, eccetera. Già quando siamo andati giù erano pronti con caschi, scudi e manganelli. Siamo passati in mezzo a 200 guardie già pronte, come se sapessero cosa doveva succedere. Alle 13:30 ci hanno vietato l'ora d'aria che ci spetta. La ministeriale non potevano farlo. Quella situazione di reazione dei detenuti l'hanno scatenata loro. Quella è stata la scintilla, ma secondo me si poteva evitare. Hanno provato a entrare nella sezione con forza, spingendosi tra di loro con gli scudi, idranti e manganellate. Ma essendo compatti pure noi, non sono riusciti ad entrare, sennò sarebbe stata una carneficina. Abbiamo ceduto solo per il semplice motivo che troppe persone stavano male. Chi aveva bisogno di cardioaspirine, chi del metadone, del Subotex e molte persone che sono collassate per i miscugli di farmaci. Abbiamo deciso con un volontario detenuto di andare a prendere le chiavi delle celle e farci trovare nelle nostre celle, senza però nessuna violenza. E così abbiamo trovato l'accordo. Ma non è vero che hanno fatto irruzione, se non lo decidevamo noi, loro non entravano. Tutte le cancellate delle scale erano bloccate, non sarebbero mai potuti entrare. Solo dal tetto potevano provare, ma ti garantisco che avrebbero dovuto aprire il fuoco, perché c'era troppa tensione e sarebbe stato un massacro. Qui, a parte convivere con la paura di ammalarci, nelle celle siamo piene di scarafaggi, ci siamo lamentati, ma nulla. E questo è un problema da anni. Non ho paura della morte, ma voglio morire vicino a mia moglie e ai miei figli, non in bocca allo Stato. Ecco, sì, per noi è assolutamente. Questa era la lettera che ci è arrivata da un detenuto all'interno della Nuzza, e per noi è assolutamente importante far uscire queste testimonianze dirette, perché sappiamo tutti molto bene che da dentro al carcere si fa molta fatica ad avere contatti con l'esterno e quindi molti degli abusi che vengono fatti dentro, come appunto ci racconta il detenuto, la rivolta nata anche come rivolta pacifica, per quanto secondo noi come rete anche una rivolta violenta sarebbe legittimabile, legittima e anzi andrebbe sostenuta. Però ecco, loro ci raccontano proprio di una situazione degenerata a causa dell'intervento della polizia a priori.
Sì, è evidente che l'intenzione era assolutamente contenitiva, ma era evidente anche dalle misure messe in campo, cioè i detenuti si sono sentiti senz'altro dopo in gabbia e comunque a livello sanitario non si stava muovendo niente, tanto che appunto il detenuto racconta che le prime mascherine date per la 7 aprile, quando appunto le misure.
Scusami,
Cioè,
Ti
esatto.
interrompo un attimo e ti ringrazio per il preziosissimo contributo della lettera molto toccante. Ti chiedo, per caso siete in viva voce perché si sente un pochino ovattato?
L'ho
Sì,
tolto,
ecco
chiedo
così.
scusa.
Ottimo, no, comunque
Ok.
è stato tutto molto chiarissimo e prosegui pure
Chiedo scusa per
tranquillamente.
l'irruzione di un cane che abbaiava.
Quello c'è anche qui dove stiamo. Fortunatamente ancora
Ok.
non si è espresso, ma c'è anche qui dove siamo noi, quindi non vi preoccupate, siete a casa. Vai pure avanti, scusami.
Ok. No, sì, quindi tendenzialmente esatto, cioè le rivolte sono state proprio l'espressione di un bisogno di uscire fuori, cioè non potevano ovviamente misure unicamente di deprivazioni essere efficaci a livello della salute. Poi sappiamo quanto le notizie abbiano un impatto diverso e arrivino. Addirittura qui a Bologna, il responsabile sanitario del carcere diede appunto disposizione agli operatori sanitari di non indossare le mascherine per non allarmare il personale, per non allarmare la popolazione detenuta.
Non ci stupiamo, purtroppo non ci stupiamo di questi aspetti terrificanti.
Sì. Quindi sì, sono stati raccontati come momenti di follia e barbarie, quando questi momenti vanno letti poi anche al di là dell'ottica emergenziale, perché appunto mettono in luce una situazione insopportabile dentro le istituzioni carcerarie. E quindi sì, qua a Bologna stiamo provando a tenere insieme tutte le realtà che comunque vogliono significare questo momento, che è anche un'opportunità per la società di comprendere veramente, magari più, cioè di entrare, di fare che questa crepa si allarghi, cioè entriamoci dentro questa crepa che hanno aperto queste rivolte.
Esattamente quello che ci auspichiamo. Ti chiedo, la situazione come si sta evolvendo? Ci sono anche delle novità proprio fresche? Come la vedete per il futuro più prossimo,
Allora,
ecco, se posso chiedertelo.
al momento si sta muovendo, cioè si sta muovendo veramente poco, nel senso che pochissimi hanno beneficiato delle misure alternative, perché appunto, tra l'altro, pochi hanno la possibilità anche di avere la casa fuori, per cui chi potrebbe beneficiarne di fatto non ha una casa, e questo ci dice anche che molte persone che entrano in carcere, guarda caso, non hanno una casa. E quindi no, si sta muovendo veramente poco di reale dentro, anzi ci sono stati soltanto dei grandi trasferimenti e deportazioni, spesso anche punitive, non solo vessatorie per le famiglie che hanno ancora maggiori difficoltà, ma anche pericolose proprio a livello sanitario, che in molti carceri hanno spostato comunque persone che dopo sono risultate positive, come per esempio a Tolmezzo, San Gimignano. E che appunto hanno allarmato giustamente dopo anche l'istituto coinvolto. E quindi sì, al di là dei trasferimenti è un grandissimo clima di omertà, perché di fatto appunto non sono chiari i dati, non si sa quanti tamponi, non c'è chiarezza su quanti contagiati, si fa veramente fatica ad avere notizie.
Sì, immaginiamo che la situazione sia piuttosto fumosa, poi chiaramente quando si parla di carcere anche quello che poi esce fuori è sempre difficile da carpire, per ovvi motivi,
Esatto.
certo.
Qui a Bologna c'è in rete l'associazione Bianca Guidetti Serra, che sta facendo davvero molto con un progetto, Facciamoli Uscire, e praticamente si stanno preoccupando, grazie alla solidarietà di compagne e compagni, di trovare appartamenti per ospitare le detenute e i detenuti che non hanno case e che potrebbero beneficiare intanto delle misure alternative. E loro raccolgono giustamente anche contributi per aiuto, insomma, perché comunque è abbastanza dispendiosa la faccenda, e quindi sulla pagina dell'associazione si possono trovare i riferimenti per chi volesse aiutare. E a livello nazionale si sta muovendo un progetto per lanciare una campagna di amnistia sociale, che comunque è richiesta a gran voce dai detenuti durante le rivolte. Esatto. E che comunque noi come rete senz'altro sosterremo. A seguito delle rivolte, tra l'altro, sempre a livello nazionale, l'associazione Bianca Guidetti Serra, Osservatorio Repressione, Yaira Onlus, un'altra associazione molto impegnata nella solidarietà ai detenuti, hanno messo a disposizione un'email, emergenzacarcere@gmail.com, dove comunque sono in rete per offrire assistenza legale e per raccogliere le testimonianze di abusi, perché comunque appunto a seguito delle rivolte il pugno di ferro c'è stato e come, perché sono arrivate testimonianze su proprio raccolte da queste associazioni veramente pese, pestaggi, proprio anche di massa, veramente punitivi, persone legate per ore dentro il furgone, trasportate anche senza vestiti, insomma, riusciamo a immaginare. No, io non riesco, però insomma. E poi appunto molte sezioni adesso sono devastate, sappiamo che le persone comunque non possono accedere. Esatto. gli spazi non sono più neanche quelli di prima, che già erano pochi, quindi
Ce lo immaginiamo, certo.
reparti Covid improvvisati, appunto, è un grande clima di omertà e di tensione comunque.
Immaginiamo
E
anche
anche
con
a
che.
seguito delle rivolte, comunque, sono continuate comunque proteste, sia fuori, no? Appoggio Reale, ricominciano a far sentire con forza Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile, dopo che tre detenuti sono stati risultati positivi. E anche qua a Bologna si è cercato da fuori di portare solidarietà, alcuni compagni sono riusciti a raggiungere il carcere. E noi da fuori abbiamo provato a creare delle mobilitazioni, nonostante il clima emergenziale, per portare solidarietà al 9 aprile, lanciando dei contenitori di mobilitazione dove ognuno con la sua sensibilità poteva dimostrare, portare, testimoniare solidarietà ai detenuti e portare anche il tema in città, soprattutto. E adesso niente, continueremo senza meno, soprattutto per far sì che queste rivolte veramente non cadano nel silenzio. Che
Questo
altro
è
dire?
assolutamente molto importante. Mi sembra che di contatti ne abbiate lasciati nel corso di questa vostra testimonianza.
Sì, lasciavamo anche il nostro
Ecco,
riferimento del
ci fa
blog
molto
della
piacere,
rete,
sì, è quello che
che è
stavamo chiedendo.
oltreilcarcere.noblogs.org,
Perfetto.
così appunto se qualcuno.
Oltreilcarcere.noblogs.org.
Esattamente.
Perfetto, come dicevo prima, noi facciamo degli stralci, in questo momento cerchiamo di creare un confronto allargato e poi se ci sono persone che sono interessate ad approfondire questi argomenti, invitiamo fortemente a rivolgersi proprio anche alle dirette interessate e diretti interessati perché diciamo che
Assolutamente.
ecco, c'è proprio
Il
modo.
nostro obiettivo è anche creare, oltre a portare, cioè, assolutamente solidarietà e significare e comunque anche, perché è un lavoro anche costante, raccogliere le informazioni, mettere insieme i pezzi un po' di tutte perché appunto il clima di omertà è così tanto che bisogna raccogliere, verificare, non c'è chiarezza. E però al di là di questo lavoro ci poniamo proprio come rete l'obiettivo di creare momenti di dibattito trasversali, in prospettiva abolizionista, perché quello che vorremmo è riportare il tema alla collettività, su un'istituzione veramente repressiva e da abbattere.
Chiaro, auspicando anche noi la distruzione totale di quell'abominio che è il carcere, che non può assolutamente essere riformato in quanto tale, o almeno a nostro avviso. E niente, se non avete altro da aggiungere, vi salutiamo ringraziandovi tantissimo per la vostra esperienza e per quello che ci avete portato oggi, ecco.
Grazie, grazie mille a voi per lo spazio.
Grazie. Ciao, a presto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ecco, come dicevamo prima, questa assemblea non vuole essere, diciamo, al posto delle assemblee come ce le ricordiamo noi, anche, diciamo, gli spazi per noi sono molto importanti e colgo infatti l'occasione per raccontarvi che negli ultimi mesi proprio gli spazi autogestiti, cioè della zona, hanno come molte persone, molti individui, ma anche insomma molti collettivi, hanno un po' di problemi. Problemi economici ai quali si sta cercando di fare fronte, diciamo. E per questo, appunto, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno portato solidarietà, in particolare allo Spazio Libertario Solebaleno, facendo una donazione e ricevendo le cartoline che abbiamo creato. Grazie a tutti, siete stati tantissimi, siete stati veramente super perché ci avete dato un gran respiro, quindi vi ringraziamo tantissimo. Ringraziamo tutte e tutti. Inoltre vorrei anche aggiungere che c'è un altro spazio qua nei dintorni a Cesena, che è il Magazzino Parallelo, a cui noi teniamo molto perché spesso ci ospita, collaboriamo, facciamo cose assieme e anche lui ha bisogno di aiuto e per questo è partito un crowdfunding. Trovate tutte le indicazioni sulla sua pagina Facebook, insomma, per chi è gravitato in qualche modo nei pressi del magazzino, se ha voglia di dare un aiuto, insomma, così si può. Nel frattempo ci è arrivata una telefonata e l'abbiamo persa, ma niente paura perché adesso cerchiamo di recuperarla, ma prima di recuperarla vi mando la terza pillola che è sull'autorganizzazione. La terza pillola, vi ricordo che sono pillole a cura dell'Associazione Margaret e niente, ve la faccio ascoltare, non devo aggiungere nient'altro. A dopo, ciao!
Auto-organizzarsi. Contrastare un'epidemia in assenza di vaccini significa essenzialmente contenere il più possibile la sua diffusione. La quarantena, l'isolamento di aree geografiche ad alto potenziale epidemico e il distanziamento sociale sono normalmente metodi usati a tal fine. Di solito tali azioni sono imposte dai governi statali attraverso forze di polizia e di controllo del territorio. La letteratura, oltre che la cronaca, mette in luce come già nel breve periodo ciò provoca resistenze e disobbedienze nella popolazione a causa della coercizione e dell'uso della forza con cui si dispiegano le azioni governative di controllo. Tuttavia, forme di controllo epidemico e di contenimento della diffusione sono condotte anche dalle comunità stesse, indipendentemente dalle forme coercitive e governative, e spesso in contrasto con queste. In Liberia, già all'inizio dell'epidemia di Ebola del 2014, i quartieri della capitale e alcuni villaggi rurali si auto-organizzarono con diverse azioni. Ad esempio, mettendo in pratica una sorveglianza sull'arrivo dei non residenti per evitare l'entrata di potenziali diffusori, utilizzando i network locali, scuole, chiese, moschee e centri di aggregazione per isolare i sospetti, installando punti di lavaggio umani dotati di sapone. Nella maggior parte dei casi queste azioni erano sostanzialmente sconosciute alle istituzioni statali. Al pari di azioni di controllo epidemico, le comunità svilupparono anche potenziali forme di sostegno e di solidarietà, distribuzioni di viveri a chi non poteva uscire di casa, coinvolgimento del personale medico-sanitario nel caso di soggetti potenzialmente infetti, senza che questi si dovessero spostare, fino a norme di prossimità amicale e di sostegno emotivo. In molte situazioni, forme di gestione epidemica comunitaria trovavano aiuto nei medici locali e in piccoli ambulatori di quartiere o di villaggio. Questi, in stretto contatto con il territorio, eseguivano i primi screening o permettevano di mantenere la continuità terapeutica per pazienti non affetti da Ebola, ma comunque con patologie in corso. In tal senso, l'auto-organizzazione comunitaria, oltre a sviluppare un senso di responsabilità condivisa, si aggancia alla medicina di territorio. Le risposte comunitarie all'epidemia non necessariamente appiattiscono i rapporti di potere o di forza. Tuttavia, la prossimità geografica e relazionale consentiva un autocontrollo comunitario sugli abusi di potere e modi più diretti di partecipazione. Tratto da Oltre il governo epidemico, rafforzare le risposte delle comunità, di Umberto Pellecchia.
Sulla scia di questo sottofondo musicale, io lascerei spazio in questo momento a una chiamata che abbiamo avuto e in linea con noi c'è Renato che vuole fare un intervento. Non so di cosa si tratti. Sei lì, Renato, ci
Pronto?
senti? Ecco,
Sì, pronto, mi sentite?
parla pure liberamente. Eccoti.
Okay, ciao a tutti e a tutte. Grazie innanzitutto per questa iniziativa, perché in questi tempi di quasi reclusione domiciliare collettiva, è importante comunque continuare a tenere contatti e vivi dei temi. No, mi volevo riallacciare alla pillola che avete mandato in onda rispetto a quello che è il controllo. Mi riferisco soprattutto al fatto che una crisi sanitaria, un'epidemia, sia stata del tutto delegata alle forze di polizia, anziché essere gestita in quello che doveva essere appunto un intervento fatto su medicina preventiva e territoriale. mi riferisco poi al fatto che degli investimenti ci sono stati in questi anni nel potenziare appunto i sistemi di controllo, penso ai sistemi di videosorveglianza, investiti soprattutto a discapito di quello che è il patto di stabilità dei comuni. Quindi nel complesso. Pronto?
Sì, sì, ci siamo. Ci senti? Ti sentiamo? Pronto?
Pronto?
Noi ti sentiamo.
Scusate, non prendo bene. Volevo riallacciarmi appunto a come la gestione della crisi sanitaria sia stata del tutto delegata alle forze di polizia anziché mirare, sì, a quella che era una sanità preventiva.
Certo, sì, sì, sì.
Pronto?
Noi ti sentiamo, se vuoi pure andare avanti con l'intervento. Pronto? Benissimo, allora abbiamo perso la chiamata, mentre il mio socio non c'è qui accanto a me a fare la parte tecnica, io ridico a tutti il numero della radio, anche al contatto di prima che insomma abbiamo perso, ma se ci vuole richiamare noi siamo qua, il numero è 351-239-6027 e colgo l'occasione anche per... no, ecco, forse è arrivato. Ci sei ancora, pronto? Renato?
Sì, sì, scusatemi, ma...
Ecco.
Non va bene la linea.
Non ti preoccupare, l'impressione a volte è di non essere ascoltati o ascoltate, ma è l'effetto radio. Tu vai pure avanti liberamente, non ti preoccupare, ok?
Sì, 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 no. Riferivo appunto anche alle misure che sono state, alle risorse economiche investite dal governo in termini di pre-Covid, quindi i miliardi investiti in Industria 4.0, per le innovazioni tecnologiche che spesso nei luoghi di lavoro si trasformano in veri strumenti per l'aumento della produttività e per il controllo dei lavoratori. Lo stesso abbiamo visto appunto, dicevo, dei dispositivi come le telecamere, la videosorveglianza o il controllo poliziesco dell'epidemia, diciamo, fa il quadro con questo sistema che esisteva ed era già presente prima della crisi. Quindi c'era un sistema che definirei penalista, perché prevedeva anziché la prevenzione sia nei luoghi di lavoro sia a livello di salute della comunità e dei territori, prevedeva più una forma di controllo e di aumento dei profitti e di estrazione dei valori dai corpi, dalle vite di tutti e tutte. Quindi anche forse con queste iniziative forse dovremmo tutti... interrogarci sul fatto che il problema era già prima, ma a mio avviso non esistono delle vere e proprie fasi, perché anche in questa fase il capitalismo e chi detiene il potere in questo sistema si sta riorganizzando. Quindi proporrei forse in questa trasmissione, mi auguro presto, fare anche nelle assemblee fisiche, infatti spero finisca presto il distanziamento sociale, da non confondere con quello
che
riuscire a tessere di nuovo dei legami di solidarietà e di lotta reali tra le persone. Molto spesso abbiamo visto anche molte separazioni nei gruppi politici antagonisti. Vi auguro di lasciare appunto questo messaggio per rivederci tutti prossimamente e rilanciare questi temi.
Ce lo auspichiamo vivamente anche noi, e come ricordavamo poco fa, questo vuole essere più che altro un momento per rompere il ghiaccio, perché in questi mesi abbiamo notato una grande urgenza comunicativa, non solo nostra, e abbiamo voluto creare appunto questo spazio, più o meno fisico, chiaramente aspettando quello vero, che ci auspichiamo arriverà presto.
E... Sì, ci tenevo solo a dire due dati, no? Che
certo.
Negli ultimi anni sono stati stanziati dal governo Renzi in poi circa 900 miliardi alle industrie per quello che è l'industria 4.0 e tutti i dispositivi, diciamo, di controllo e aumento delle produttività. Va fatto il paragone invece con i 38 miliardi di tagli in 10 anni che la sanità pubblica, diciamo, ha subito, con tutte le conseguenze poi in termini di organizzazione, risorse umane, di tutto ciò che stiamo vivendo, penso sotto gli occhi di tutti.
Perfetto, noi ti ringraziamo anche per questi dati importanti e se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti salutiamo.
No, grazie a voi, anzi chiedo scusa perché ho un ritorno e
quello è normale, sì. Quello è normale. Quello che consigliamo anche a chi viene dopo è sì, un pochino di ritorno c'è, chiaramente magari abbassate, non sentite dalla radio perché quella introduce anche un ritardo, sì. Parlate direttamente dal telefono e sono indicazioni che valgono un po' per tutte e tutti. E ti ringraziamo tanto
e grazie a voi.
Grazie, io colgo l'occasione in questo momento per fare un mega salutone, loro sanno a chi mi sto riferendo ovviamente, alla Pesca e a Matreio che ci stanno ascoltando da abbastanza lontano, diciamo.
Bomba, ciao raga!
E se fosse in ascolto, forse sì, forse no, perché dipende dal momento, ha detto che ascoltava se poteva, quando poteva, anche a Rocky, anche alla Fra. Ciao, un grande ciao. E niente, io direi che in questo momento mettiamo un intermezzo musicale e ci riorganizziamo, ci troviamo qui tra pochissimo.